Box, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the internet.
L'internet è spesso associato all'informazione di massa della peggior specie, con contenuti di infimo livello culturale, ma studiati alla perfezione per catturare l'attenzione dell'utente e diventare, come si dice in gergo, ormai in linguaggio comune, virale. Tuttavia internet è solo un mezzo per veicolare contenuti multimediali e dunque, sebbene sia vero che molto di quel che vi si trova sia spazzatura, questo lo si può dire per qualsiasi altro media mai esistito. In realtà, i prodotti educativi e culturali si trovano in internet e con una facilità e una condivisibilità mai raggiunta prima, e questo ha dato l'occasione a molti scrittori che probabilmente non sarebbero mai stati pubblicati di mettersi in proprio e diventare famosi, se non nella vita reale, almeno in quella virtuale, di veicolare qualcosa di bello. All'inizio degli anni 2000 il modo migliore per ottenere questo risultato era quello di pubblicare un blog. Noi italiani ne sappiamo qualcosa, difficile poter anche solo stimare il numero di blog apparsi nella rete, probabilmente chi ci ascolta ha avuto il suo, ma non ce ne voglia, possiamo dire con estrema certezza che non era interessante quanto quello che apparve in Inghilterra nel 2003, firmato K-Punk. A gestirlo è il professore, laureato in filosofia, Mark Fisher, cresciuto a Pane, musica punk e New Musical Empire, ovvero NME, rivista che parlava di musica non solo in senso critico, ma collegandola alla politica e alla cultura generale. L'idea di Mark è quella di fare una sua NME personale, pubblicando le sue riflessioni sulla musica del tempo e come essa si collegava con il mondo che le girava attorno. Con sua grande sorpresa, il blog avrà una crescita eccezionale, tanto da renderlo famoso prima in Inghilterra e poi nei paesi anglofoni in generale. Fama che tuttavia non gli farà montare la testa, ma gli permetterà semplicemente di passare al livello successivo, pubblicare i suoi saggi filosofici e sociologici sulla depressione e i suoi collegamenti con la situazione socio-economica dell'Occidente. Il filosofo punk è infatti il primo che riesce a mettere per iscritto il sentimento della generazione X, la stessa di tutti quei cantanti grunge che in un periodo di apparente benessere e fine della storia parlavano degli stessi temi ma usando il mezzo musicale, mettendo in luce come quel mondo apparentemente perfetto fosse invece sempre più freddo, individualistico, spersonalizzante. Mark scrive che il fenomeno grunge è già finito semplicemente perché molti dei suoi protagonisti si sono tolti la vita. Prova ad elencare alcune cause, tra cui il senso di impotenza che si prova verso una realtà presentata non come la migliore possibile, ma come l'unica possibile, come un'entità grigia votata solo ed esclusivamente a creare valore economico. Era naturale, naturalissimo, che i primi a soffrirne fossero stati gli artisti, che più di tutti avevano avvertito lo spirito del tempo senza trovare le risposte che cercavano. Mark Fisher, del cui pensiero abbiamo fatto un'estrema e indegna sintesi, porrà fine alle sue sofferenze esistenziali il 13 gennaio 2017. E non sarà purtroppo l'unico suicidio dell'anno. Il 18 maggio a togliersi la vita, infatti, uno di quelli della generazione grunge che invece sembrava avercela fatta, Chris Cornell. Tanti, tantissimi si chiederanno il perché del gesto, ma quando poco meno di un mese dopo a togliersi la vita è il protagonista della nostra storia, che i più non consideravano una persona triste, figuriamoci depressa, le domande si fanno ancora più fitte. Eppure sarebbe bastato leggere le parole di Mark Fisher per comprendere, quanto possibile, lo stato d'animo di questi meravigliosi artisti e dire: ma veramente siamo stati così ciechi? Anche perché di grida d'aiuto Chester Bennington ne aveva lanciate. e parecchie.
Not take this anymore. Saying everything I said before. All these words, they make no sense. I find bliss in ignorance. Less I hear, the less you say. You'll find that out anyway. Just like
so clear. È il 1999. Abbiamo lasciato Chester Bennington in sala prove con Mike Shinoda alla fine di un provino burla che sancisce definitivamente il suo ingresso negli Xero. Se Mike è sicuramente entusiasta perché la voce di Chester aggiunge quella vibrazione che proprio mancava alla sua band, Chester lo è il doppio. Perché dopo il fallimento, lo strano fallimento improvviso dei Grey Days, si ritrova non solo in una nuova formazione con basi molto più solide dei Grey Days, ma catapultato a Los Angeles, nel cuore pulsante della musica d'America. L'intesa con Mike è immediata da ogni punto di vista. Chester non solo interpreta alla perfezione tutte le note che Mike scrive, ma parlando insieme, discutendo ore ed ore, confrontando le proprie esperienze personali e i propri scritti, i testi degli Xero fanno un netto salto di livello. È sempre Mike l'autore principale dei testi, ma il confronto con Chester infonde una vitalità e un'emozione che Mike da solo, pur tecnicamente eccelso, non riusciva ad avere. Certo, prima di passare alla musica, secondo Chester, c'è un problema, ovvero il nome della band. Xero non gli piace proprio. Ne parla con Mike, che insieme decidono di chiamarsi Hybrid Theory, una sorta di nome manifesto per definire il loro progetto artistico. In tutto ciò Chester si è trasferito a Los Angeles, ma la band ha ancora ai suoi inizi, non stanno facendo concerti, non guadagnano una lira e Chester da parte non aveva niente. Di conseguenza in questi primi mesi vive fondamentalmente in macchina o ogni tanto sui divani degli appartamenti dei compagni di band. Il sacrificio che compie è estremo, ma non gli pesa, perché è sicuro che il materiale che stanno elaborando non potrà che renderli famosi. Gli Hybrid Theory iniziano così a tastare il polso della situazione in una maniera del tutto inedita per il tempo. Essendo la loro musica abbastanza sui generis, capiscono che forse non devono cercare la fama tramite i canali tradizionali, ma sfruttando il nascente mondo di internet, dove pensano che gli utenti siano molto più aperti alle novità rispetto a chi vive offline. Iniziano a far girare in diversi forum musicali i loro file MP3 e ben presto si creano un loro seguito virtuale che dimostra come in effetti ci sia interesse verso questo genere crossover. Non si fidano dunque neanche della band, sono dubbiosi che il pubblico virtuale possa tramutarsi in pubblico pagante. Fanno almeno 50 provini per 50 etichette, dalla più grande alla più piccola, e vengono scartati ogni singola volta. Chester in questo momento è infuso di autostima. Tutte le volte esce dai provini dicendo: siamo fantastici, sono loro che sono pazzi. E se la fortuna aiuta gli audaci, a quanto pare aiuta anche gli sbruffoni, perché il destino sta di nuovo giocando in favore dei ragazzi. I watch how the moon sits in the sky on a dark night, shining with the light from the sun. The sun doesn't give light to the moon, assuming the moon's gonna go with one. It makes me think of how you act for me. You do favors there rapidly. You just turn around and start asking me about things that you want back from me. I'm sick of the tension, sick of the hunger, sick of you acting like I owe you this. Find another place to feed your greed while I find a place to rest. I wanna be in another place. I hate when you say you don't understand. Ve lo ricordate Jeff Blue? Il caro vecchio Jeff Blue? Bene, perché lui non si è minimamente dimenticato dei suoi pupilli, che continua a seguire a distanza, sempre più impressionato dai loro progressi. La sua etichetta si occupa di altra musica ed è comunque troppo di nicchia per dargli una mano, ma tutto cambia nel 1999, quando viene assunto come vicepresidente della Warner Bros. Appena occupato l'ufficio, come prima cosa chiama gli Hybrid Theory per metterli immediatamente sotto contratto. Non tutti sono contenti dentro l'azienda della decisione, anzi, stando a Chester, il sentimento iniziale è di aperta e totale ostilità. Nessuno crede in loro a parte Jeff. Troppo hip hop per piacere al pubblico rock, troppo rock per piacere al pubblico hip hop. Oltretutto, fa notare l'etichetta, non funziona il nome. Esistono già i Hybrid. L'etichetta chiederà dunque ai ragazzi di cambiare il nome della band come prima condizio sine qua non. Hybrid Theory era stato scelto da poco, alla fine da qualche mese, i ragazzi non c'erano così affezionati, per cui decidono di accettare, ma sarà l'unica e ultima concessione fatta all'etichetta. Prima provano Clear, poi Platinum Lotus Foundation, dopodiché decidono di chiamarsi come il loro parchetto preferito, ovvero il Lincoln Park di Santa Monica. Cosa facessero di solito in quel parco è facile da intuire, più difficile è il motivo per cui da Lincoln passarono a Linkin, anche se secondo alcuni la ragione potrebbe essere semplice. Il dominio www.lincolnpark.com esisteva già, e per una band che voleva proporsi anche in digitale, avere un proprio sito era una questione di vitale importanza. Per cui si storpia leggermente il nome, da Lincoln a Linkin.
Thoughts and a maddening. Do I sit here and try to stand it? Or do I try to catch them red-handed? Do I trust some and get fooled by thorniness? Or do I trust nobody and live in loneliness? Cause I can't hold on when I'm stretched so thin. I make the right moves, but I'm lost within. I put on my daily facade, but then I just end up getting hurt again by myself. I ask why.
La mossa successiva sarebbe la registrazione dell'album, ma i dirigenti della Warner fanno muro. A loro questo esperimento crossover, che in realtà non avrebbe poi nulla di inedito, dato che band come Beastie Boys e Run DMC avevano rotto quella barriera già dalla seconda metà degli anni Ottanta, non piace proprio. Sono estasiati dal talento cristallino di Chester, però, e lo vorrebbero vedere in una formazione squisitamente rock. Quindi, poco prima di iniziare le registrazioni, lo avvicinano per dirgli che se cacciasse Shinoda, loro a quel punto gli darebbero carta bianca su tutto. Chester gli dice gentilmente cosa possono fare dopo averla arrotolata con quella carta bianca, perché lui e Mike sono indivisibili. Prendere o lasciare. Tanto alla fine deciderà Jeff. Chester non era stato adamantino riguardo alla permanenza di Mike solo per una questione etica, ma anche perché artisticamente la collaborazione fra i due si stava rivelando estremamente feconda. Confrontandosi, i due capiscono di essere ciò che mancava all'altro, come se stessero da anni cercando di comporre un puzzle per poi accorgersi che l'altro aveva la tessera mancante e viceversa. Il risultato è un'organizzazione per la quale Mike e Chester passano ore ed ore a fare quelle che potremmo definire sedute psicologiche. Chester si apre, racconta dettagli ed emozioni della sua infanzia che non ha mai raccontato a nessuno, neanche al padre quando aveva 13 anni. Mike prende appunti, segna parole, emozioni, li confronta con i suoi testi e inizia a mescolare le cose e quello che ne esce, beh, è qualcosa del genere.
Sense of confidence, I'm convinced that there's just too much pressure to take. L'album che vanno creando si chiamerà come il loro vecchio nome, una sorta di tributo, Hybrid Theory. E se da un lato mantengono dritta la loro barra iniziale volendo mescolare le influenze grunge di Chester con le influenze rap e pop di Mike Shinoda, inizia a entrare un terzo influsso, ovvero quello del synth pop tipico dell'inizio degli anni 2000. Detta così, sembrerebbe veramente una sfida musicale impossibile. Far dialogare tre mondi tanto diversi quanto il grunge, l'hip hop e il synth pop da discoteca. Eppure ci riescono. Quando Hybrid Theory esce nell'autunno del 2001, l'impatto è devastante. MTV passa in altissima rotazione tutti e tre i video dei singoli estratti contemporaneamente. Le radio mettono in The End of Crawling una volta ogni 20 minuti. I negozi di dischi non fanno a tempo a ricevere i CD che già li hanno venduti. Disco d'oro ad appena un mese dall'uscita. Di platino alla fine dell'anno e ormai è classificato come diamante visto che le copie vendute superano i 20 milioni. Il più grande debutto rock del XXI secolo che 25 anni dopo non è stato superato. Ovviamente l'etichetta decide di battere il ferro finché è caldo, anzi bollente, e nei successivi 365 giorni Chester e Linkin Park si esibiranno per ben 300 volte. Sono il gruppo del momento, tutti li vogliono, Ozzfest compreso, e la stampa li classifica come i re del new metal, con buona pace del fatto che ai Linkin Park non piaceva affatto essere compresi nel genere. Tale fama tuttavia porta con sé anche diversi lati negativi e tra di essi vi è senza dubbio quello che se da un lato c'è la gente che impazzisce per te, dall'altro ci saranno quelli che ti odieranno senza riserve e senza grandi motivi. Alcuni dei più intransigenti fan del rock li bollano immediatamente come commerciali, una sorta di boy band finto rock creata a tavolino dall'etichetta, con buona pace del fatto che fosse totalmente l'opposto. Un gruppo di ragazzi bianchi che si lamenta della vita tanto per. Chester sa che nulla è più lontano dal vero, ma capisce anche abbastanza in fretta che il suo gruppo non sarà mai tra i più amati e che la sua posizione nel mondo del rock dovrà difenderla tutta la vita con le unghie e con i denti. Maggiore di Chester non era questo. Sebbene sul palco in sala prove l'intesa con i compagni fosse perfetta e si trovasse meravigliosamente insieme a Mike, il rapporto con la band non andava oltre l'ambito musicale. Spesso si sentiva un corpo estraneo, uno sconosciuto in una comitiva di amici, e i suoi problemi non lo aiutavano. Il tour lo sottopone a uno stress fisico importante, cambiando emisferi durante il tour. In pratica vivono un anno fatto di solo inverno. Nel frattempo il suo matrimonio va sempre più a rotoli. A casa non c'è mai e nel suo letto raramente è la signora Bennington a fargli compagnia. Per compensare, saggiamente, beve moltissimo e fuma erba senza freni, pensi che il resto della band non condivide nella stessa misura. Il paradosso è che questo gigantesco problema relazionale, che ripeto non è fra Chester e Mike, ma fra Chester e tutti gli altri, non inficia lo stato di salute della band, che a fine 2001, senza alcun tipo di pressione esterna, decide di andare in studio a registrare il secondo album. Come titolo viene deciso Meteora. Il nome non ha nulla a che fare con i corpi celesti, ma con l'omonima regione greca che ispirò Mike per via dei suoi numerosi e suggestivi monasteri. Yo, peep the style and the kids checking for it. The number one question is how could you ignore it? We drop right back in the cut over basement tracks with rap stack. Got you backing us up like rewind that. We're just rolling with the rhythm. Rise from the ashes, a stylistic division. With these non-stop lyrics of life living. Not to be forgotten, but still unforgiven. But in the meantime, there are those who wanna talk this and that. So I suppose that it gets to a point where feelings gotta get hurt and get dirty with the people spreading the dirt of gold. You warning, but everyone ignores me. I told you everything loud and clear, but nobody's listening. Call to you so clearly, but you don't want to hear me. I told you everything loud and clear, but nobody's listening. I got a heart full of pain, head full of stress, hand full of anger held in my chest, and everything left's a waste of time. I hate my rhyme. Ebbene, in Linkin Park entri in uno studio con la leggerezza di chissà, sarebbe meglio dire crede, di non poter in alcun modo replicare il successo del disco precedente, la registrazione dell'album si fa decisamente più complicata del previsto. Non solo c'è il problema di dover organizzare le sessioni di registrazione fra un concerto e l'altro, all'etichetta interessa più farli esibire live in questo momento che curare il disco, ma soprattutto ad allungare i tempi e la consapevolezza che rispetto ad Hybrid Theory sono migliorati come artisti e le loro aspettative sono cresciute. Il ritardo accumulato fa sì che per placare la casa discografica, che all'inizio non voleva mettergli fretta, ma dopo sei mesi inizia a esaurire la pazienza, Mike tira fuori dal cilindro il totale remixaggio del primo album, e le conseguenti vendite appagano abbastanza la Warner da lasciarli proseguire con i loro ritmi. La maniacalità con cui curano ogni singolo dettaglio, ogni singolo suono presente nel disco, porta a far finire le registrazioni a ottobre 2002. Pensate che Mike stava lavorando su Breaking the Habit da 6 anni. Ma questo grande, immenso lavoro fatto su Meteora viene totalmente ripagato dalle vendite, che sebbene nel lungo periodo non abbiano raggiunto quelle del disco precedente, inizialmente le superano e portano il disco al primo posto della classifica Billboard. A storcere il naso questa volta è la critica, che sebbene noti la qualità delle registrazioni, dice alla band di essersi troppo adagiata sulla formula di Hybrid Theory, di non aver usato. Stranamente Chester raccoglie queste perplessità, al punto che per lui in effetti più che due album singoli sono due volumi dello stesso lavoro. Succede praticamente in tutti questi casi, la band dimostra di non aver imparato nulla dalla precedente esperienza e quindi va in tour serrato per il successivo anno e mezzo. A onor del vero, una cosa l'hanno capita: proteggere Chester dalla stampa. Le interviste le fanno insieme, confiscando i cellulari dei giornalisti per non correre il rischio di essere registrati e limitando le risposte il più possibile. Ma purtroppo tenerlo lontano dalle tentazioni si rivela invece francamente impossibile. Ogni data, ogni posto che visitano, ogni volta che suonano con qualcuno, l'ambiente è saturo di ogni sorta di sostanza stupefacente e quindi per Chester è una sorta di Luna Park gratuito costante. Oltretutto finisce sempre a far bisboccia con gli ospiti di giornata e quasi mai con il suo gruppo. Finite le date, i Linkin Park sono allo stremo delle forze, completamente in burnout, tranne Mike Shinoda che invece continua a lavorare indefesso. Chester tuttavia è a pezzi. Lo ricorda lui stesso. Finito il tour non uscivo più di casa. A volte mi chiudevo semplicemente nell'armadio a tremare tutto il giorno. Poi mi svegliavo nell'armadio, uscivo, mi bevevo una pinta di Jack Daniels, tiravo fuori un po' di pillole e poi tornavo nell'armadio e cazzo tremavo. Era un macello. continuavo a sentirmi male, ad avere convulsioni o non so che cosa. Andare all'ospedale un giorno su tre era un cazzo di casino. Rende conto che così non può andare avanti, che il suo futuro ha solo due opzioni: tenersi tutto dentro e morire, o chiedere aiuto ai compagni. Fortunatamente opta per la seconda delle due, va dal resto del gruppo e per la prima volta si apre completamente non solo a Mike, ma anche agli altri. E il supporto che riceve va oltre ciò che poteva immaginare. I Linkin Park dicono all'etichetta che si prendono immediatamente una pausa e non gli interessa nulla cosa pensa. Decidono oltretutto di partecipare attivamente al percorso di analisi di Chester, con sedute collettive. Come facilmente intuibile, il rapporto con Samantha Hollitt era ormai totalmente compromesso, il divorzio fu inevitabile, ma questo dolore arriva a Chester questa volta in un'ottica in cui si sente protetto. Fra l'altro non dura molto, perché dopo pochi mesi sposa l'ex playmate Talinda Ann Bentley. Avvolto dai suoi compagni, rinfrancato da un amore che non pensava di poter ricevere, Chester beve, Chester fuma, Chester si droga, ma meno. Inizia a risalire la china, fino a che non gli sembra di riuscire a guardare oltre la collina. Sembra un meraviglioso e meritato momento di pace. Momento lo ispira per comporre diverse canzoni che tuttavia sa per primo che erano troppo dark per i Linkin Park. Dato che la band era in un momento di iato, fonda dunque i Dead by Sunrise, inizialmente chiamati Snow White 10, con cui suonare questi pezzi, principalmente in acustico, distanziandosi dalla band principale. Per la fine dell'anno 2005 era anche prevista l'uscita del loro primo disco, ma nel frattempo Mike lo aveva chiamato per registrare il nuovo dei Linkin Park. E allora Chester decide di mettere tutto in pausa per ritornare alla base. Mike aveva grandi progetti. Non solo si era autopromosso al ruolo di produttore, ma aveva anche chiamato il leggendario Rick Rubin nello stesso ruolo. Quest'ultimo mette subito in chiaro che del new metal non vuole più saperne nulla. Rubin li spinge a uscire completamente dalla loro comfort zone. Chester, per esempio, suonerà addirittura la chitarra in Shadow of the Day e tentare l'opposto di ciò che avevano fatto fino a quel punto. Non l'avesse mai fatto, perché nei successivi sei mesi Linkin Park scrivono 100 brani che vengono via via scremati nei 16 che sarebbero finiti nell'album, poi ridotti a 12. Dopo aver provato così tanto, registreranno tutto in una sessione lampo nell'agosto 2006.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Tied it tight so I won't get loose. Truth is, you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug a trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Saying prayers and stop it out when they bring that chorus in.
I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out.
Go, stop the show, choppy words in a
Minutes to Midnight segna una completa svolta nei Linkin Park, che abbandonano il new metal definitivamente, introducono qualche solo di chitarra, parolacce e temi politicizzati. Nonostante fosse tutto ciò che gli era stato chiesto precedentemente, la critica però si spacca. Rolling Stones prosegue nel distruggerli, altri dicono che il lavoro è senza infamia e senza lode, molti sono piacevolmente sorpresi da come i Linkin Park riescano bene anche in una formazione più rock pop, più classica, complimentandosi per il loro coraggio nel cambiare stile. D'altronde, parliamo di musica e de gustibus non disputandum est. In ogni caso le vendite, sebbene minore dei due dischi precedenti, sono comunque altissime. What I've Done e Bleed It Out diventano veri e propri tormentoni. Si era numeri uno in classifica e ricominciano tornando ad esserlo. Il pubblico aveva recepito l'appello di Chester, che annunciava il cambio di genere, chiedendo di ascoltare quantomeno prima di giudicare. A questo punto partono per il loro quarto tour nazionale, che in realtà però è quasi un festival, il nome Project Revolution. L'obiettivo, infatti, era quello di portare avanti il processo di avvicinamento fra la cultura hip hop e quella rock. Nel 2003 c'erano Xzibit e i Blindside, nel 2004 c'erano Snoop Dogg e i Korn. Il più iconico sarà il concerto del 2007, in quanto fu composto dalle band per eccellenza della generazione millennial. Ovviamente i Linkin Park, poi i My Chemical Romance, i Placebo e gli Him. Ma per Chester il più speciale sarà quello dell'anno successivo, in quanto vi si esibirà Chris Cornell con il suo progetto solista. I due si legano in un rapporto che trascende l'amicizia, una vera e propria fratellanza data dall'aver vissuto sostanzialmente gli stessi dolori nella vita. E purtroppo, dolori che li accompagneranno ambedue fino alla fine. Ma questo è un discorso per dopo. Sono fra gli anni più felici della vita di Chester, probabilmente. È relativamente sobrio, l'assunzione di droghe pesanti è un ricordo e il matrimonio, questa volta il secondo, va avanti a vele spiegate. A fine 2005 nasce anche il suo secondo genito. E questa volta il rapporto con il resto dei compagni è saldissimo. Saldissimo e totalmente sincero, cosa che non era mai stato. Tanto che prima della registrazione del loro quarto album, Chester chiede e ottiene il permesso di portare a compimento il suo progetto con i Dead by Sunrise, con i quali registra il primo e unico album. Certo, andare in tour con i Dead by Sunrise sarebbe difficile, toglierebbe troppo tempo ai Linkin Park, ma anche qui trovano un compromesso. Il concerto dei Dead by Sunrise lo infileranno all'interno di quello della band principale. ritrovata pace e consapevolezza di sé porta la band a decidere di cambiare ancora una volta completamente genere e registrare un concept album ispirato alla bomba atomica e al suo principale ideatore, dal titolo A Thousand Suns. Sanno che i fan si divideranno ascoltandolo, ma della cosa gli importa davvero poco. Anche perché i fan si dividono, è vero, ma comunque finiscono primi in classifica. Fosse un film hollywoodiano, uno di quei blockbuster in cui le canzoni dei Linkin Park finiscono nella colonna sonora, la storia finirebbe qua. Lasceremmo Chester al massimo della sua popolarità, con molti capelli in meno rispetto al suo debutto, molti più tatuaggi, ma soprattutto felice e appagato. È in un gruppo tanto unito che ormai è un collettivo, in un matrimonio felice da cui ha 3 bambini e inizia ad affrontare i suoi traumi infantili e a visitare i luoghi oscuri della sua psiche con un percorso psicoterapeutico che sembra aiutarlo tantissimo. Gli anni dal 2010 al 2017 scorrono leggeri, apparentemente senza problemi, con la band che ormai fa album più per se stessa che per vendere e con il mondo musicale che aspetta di vederli come grande gruppo ormai storico per gli anni a venire. È un vero peccato che la vita non sia un blockbuster. Vedere da fuori una situazione serena e pacifica non è sufficiente per capire cosa succede dentro alle persone.
This is not what I had planned. It's out of my control. Flying at the speed of light. Thoughts were
spinning. Le ferite mentali non si rimarginano. Chester, lontano dagli occhi di tutti, si teneva sopra un fragile equilibrio, di cui teneva all'oscuro tutti, compresa la sua famiglia. Sembra un paradosso, perché nel momento in cui Chester si sente più forte, per assurdo, inizia a chiudersi. Chissà se Chester si teneva tutto dentro perché ormai dava l'immagine di uno che ce l'aveva fatta, di uno che era oltre il burrone e a quel punto non poteva tornare indietro. Non lo sapremo mai, non lo capiremo mai. Ma sappiamo che il vero Chester in questi anni ha un solo e unico confidente, che non è mai, che non è la moglie. È Chris Cornell. Anche lui impegnato in una battaglia perenne contro i demoni che lo accompagnavano fin dalla prima adolescenza. I due sembravano in un certo momento aver quasi fuso le loro anime, i loro dolori. Questo che la notizia che il 18 maggio 2017 Chris si era tolto la vita dopo una crisi dovuta ai farmaci che prendeva devastò completamente Chester. Scrisse una lettera aperta su Instagram, una struggente dichiarazione d'amore che non ha nulla di romantico in sé ma che definisce ciò che è un'amicizia. Il suo cuore, dice, si è definitivamente spezzato. Non può immaginare di vivere in un mondo simile, un mondo senza Chris. Tutti pensano sia una metafora. Pochi giorni dopo i Linkin Park devono esibirsi al Jimmy Kimmel Live per promuovere il loro nuovo singolo Heavy. Chester, tuttavia, ha composto una canzone in onore di Chris, One More Light. È visibilmente scosso, al punto che devono interrompere il soundcheck perché verso la fine del pezzo scoppia a piangere. Il resto della band gli dice che forse sarebbe meglio eseguire durante la diretta Heavy, ma Chester è irremovibile. Una settimana dopo, al funerale di Chris, eseguirà in suo onore Hallelujah di Leonard Cohen, con un'interpretazione tanto struggente che i presenti giurano sia la migliore della carriera. Torna a drogarsi. La band pensa che sia semplicemente molto molto triste, ma d'altra parte chi non lo sarebbe dopo che il proprio migliore amico si è suicidato? Decidono dunque di andare avanti con il tour di quell'anno, di proseguire la registrazione del nuovo album. Magari Chester si distrae. Il 4 luglio del 2017 si esibiscono a Birmingham in quello che è stato rinominato il One More Light Tour, in onore di Chris, ma di chiunque abbia perso qualcuno. Chester però non canta bene. Sembra più spento del solito, sarà il jet lag, pensano. Non è così. Pochi giorni dopo, il 20 luglio 2017, il giorno del compleanno di Chris Cornell, Chester viene ritrovato senza vita nella sua casa a Palos Verdes Estate, in California. Senza alcuna lettera d'addio, senza aver dato spiegazioni, con l'autopsia che darà esito tossicologico negativo e alcol presente in quantità non pericolose. L'ufficiale medico dichiara la morte per asfissia da impiccagione, ma in realtà restano parecchi dubbi sull'intera vicenda. Ciò che è certo è che alla notizia il mondo del rock rimane scioccato. Ovviamente la band cancella il tour, si prende una pausa, conclusasi solo nel 2004 dopo aver ottenuto il benestare della famiglia Bennington. Purtroppo anche con la morte di Chester avviene quel triste teatrino che avviene tutte le volte. Sebbene in vita avesse sempre diviso i rocchettari, alla sua morte tutti si rendono conto di aver perso qualcosa che non si può sostituire. Che forse l'ultima grande voce di questo genere se ne andava e che non ci sarebbe stato ritorno. Ancora una volta, come diceva il poeta, questo mondo coglione piange il campione quando non serve più.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Tra le grandi passioni che aveva Chester, sicuramente spiccava quella per i tatuaggi. L'innamoramento inizia durante l'adolescenza, ma il ragazzo dovette aspettare 18 anni d'età per poterseli fare, in quanto suo padre l'avrebbe cacciato di casa al primo tratto di inchiostro sulla sua pelle. Diventato maggiorenne, però, non aveva più bisogno del permesso di nessuno e dunque andò immediatamente al Club Tattoo di Tempe, Arizona, per farsi il suo primo segno indelebile sulla pelle. Il simbolo del suo segno zodiacale, i pesci sul braccio sinistro. Sarà solo il primo di una lunghissima serie, tanto che è difficile contarli tutti. Tra disegni fatti da lui o da amici tatuatori, ricordiamo la scritta Linkin Park sulla parte bassa della schiena, fatto come scommessa se i Linkin Park fossero riusciti a raggiungere il disco di platino, ma soprattutto le fiamme rosso-azzurre su entrambi gli avambracci, a simboleggiare la sua doppia, ardente, mascissa natura. Il suo tatuaggio preferito. I can't.